Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori che ci seguite dai social media e dalle frequenze radio, al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi sintonizzati sulla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio, il settimanale della Famiglia Cattolica, in uscita la domenica successiva. Salutiamo naturalmente anche tutti coloro che seguiranno in differita questa trasmissione, tutti coloro che si abboneranno o regaleranno un abbonamento al settimanale di Padre Pio, o perché no, poi come si iscriveranno e seguiranno i nostri canali, oltre che la Radio Buon Consiglio, naturalmente. Bene, allora cominciamo subito alla grande perché poi, tra poco, come sapete, nella seconda parte della trasmissione abbiamo l'ospite che ci farà compagnia, ci presenterà il suo articolo, ma naturalmente poi spazierà anche l'argomento, ecco, anche parlandosi, perché no, anche qualche cosa della sua bella regione, perché vi anticipo che l'ospite di oggi sarà piemontese e i lettori del settimanale forse hanno già intuito di chi si tratta. Bene, ma cominciamo subito alla grande, come sempre, con la copertina del settimanale. Siamo nella novena, è cominciata ieri alla Vergine del Buon Consiglio, come si chiama questa radio? Radio Buon Consiglio, quindi anche il settimanale di Padre Pio dedica la sua copertina alla Vergine del Buon Consiglio, Madre del Buon Consiglio, perché il Buon Consiglio è nostro Signore Gesù Cristo. È Lui che davvero ci consiglia, ci guida nella nostra vita di cristiani, perché Egli è il nostro maestro, è il nostro esempio, a cui dobbiamo tendere, essere davvero. I sacramenti del battesimo, della confermazione, ci fanno Alter Christus, Ipes Christus. Maria è stata il primo Alter Christus, Ipes Christus della storia. Quindi abbiamo anche, diciamo così, un prototipo per l'imitazione di Cristo, che è Maria Santissima, la Regina, la Madre del Buon Consiglio. In modo particolare, allora vi chiedo di pregare per Radio Buon Consiglio, per le care suore che fanno questo apostolato gratuitamente, e non dimenticate di sostenere questo apostolato, naturalmente, perché non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e quindi abbiamo bisogno anche di strumenti terreni per poter fare l'apostolato. La provvidenza è sempre venuta incontro alle suore del settimanale di Radio Buon Consiglio della Casa Maria Editrice, però è bello che essere noi strumenti della divina provvidenza, ecco, male non ci fa, anzi, se si parla tanto di dignità umana, ecco, se non abbiamo dignità quando ci facciamo strumenti, servi inutili, è forse proprio in quel momento in cui abbiamo veramente dignità, quando siamo servi inutili della divina provvidenza, per amare e servire la Santa Madre Chiesa e nostro Signore Gesù Cristo. Bene, allora, prima di tutto vi leggo il sommario del settimanale della settimana, così andrò a presentarvi l'ospite che tra poco ci farà compagnia nella seconda parte della trasmissione. E prima dello stacco musicale vi darò alcune informazioni molto importanti di cui ho già anticipato la scorsa settimana. Bene, ma andiamo a leggere il sommario della settimana. E poi naturalmente vi ricorderò come fare l'abbonamento al settimanale o regalare un abbonamento al settimanale. Allora si comincia sempre col pianeta Padre Pio, con l'insegnamento di Padre Pio commentato dal carissimo Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, ci raccomandiamo le sue preziose preghiere sacerdotali e noi gli assicuriamo le nostre umili preghiere. E poi c'è il fioretto, l'insegnamento della vita di Padre Pio, con un bell'articolo di Suor Maria Eucaristia Pia Lopez. Eucaristica, chiedo scusa, Suor Maria Eucaristica Pia Lopez. Poi abbiamo il pianeta spiritualità con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, l'amore alla Madonna di Papà Settiminio Manelli, della signora Maria Teresa Brancato, Papà Settiminio Manelli, il papà di Padre Stefano Maria Manelli, che come sapete è servo di Dio insieme alla sua sposa, la signora Alicia Manelli. Poi abbiamo l'articolo del professor Paolo Risso, un amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale, che dice: Urge Tommaso. Chi è Tommaso? È Tommaso d'Aquino, uno dei più grandi teologi, forse il più grande teologo della storia della Chiesa, che fu amico e collaboratore anche di un altro grande teologo della storia della Chiesa, che è San Bernardo Francescano. Vedete questa bellissima fraternità che c'è fra i santi, fra domenicani e francescani, poi c'è questa amicizia fraterna che praticamente dura da sempre. Poi abbiamo il pianeta Mariano, la consigliera celeste di Claudia del Valle, che presenta proprio la Vergine del Buon Consiglio. E poi abbiamo Fatima, la rubrica Fatima Altare del Mondo del carissimo padre Alessandro Maria Pollonio, che salutiamo, che ci sta davvero lui un grande fatimologo, ci sta aiutando in questi mesi, in queste settimane a capire il messaggio di Fatima. Perché tutti si fermano al segreto. Beh, il messaggio è molto più importante perché il segreto poi fa parte del messaggio di Fatima. Per il pianeta Tolità. Il signor Lazzaro Maria Celi ci parlerà della storia semiseria di un acronimo. Qual è questo acronimo? LGBT più plus, ora, scusate, credo di aver sbagliato qualche lettera, ma insomma ci racconterà com'è nata questo acronimo che è un vero e proprio alfabeto anticristiano. E poi la direttrice di Provvita e Famiglia, sì, la direttrice del notiziario Provvita Famiglia, la dottoressa Francesca Romana Ponale, sia di Radio Buon Consiglio, ci parlerà dell'assurdità di dire che fanno due padri. Per il pianeta Fede Cultura, la professoressa Cristina Siccardi, anche lei amica e collaboratrice del settimanale della radio, continua a presentarsi la figura di San Colombano, il grande evangelizzatore irlandese. Per il pianeta religione, il professor Dario Pasero ci sta presentando dalla scorsa settimana, questa settimana la seconda parte, il beato Angelo Carletti da Chivasso. E poi, di qui non vi anticipo niente perché il professor Pasero è lui l'ospite della seconda parte della trasmissione e ci parlerà proprio di questa grande figura di beato da Chivasso. E preghiamo perché diventi anche San Angelo Carletti da Chivasso, perché davvero è una figura straordinaria, meravigliosa. Certo, come tutti i santi, però diciamo che questa figura è molto attuale nella crisi dell'apostasia odierna. E poi il professor Pasero ci spiegherà perché. Risorto con Cristo perché morto al peccato. Questo bellissimo articolo meditativo della signora Grazia De Michelis è davvero fondamentale in questo periodo di Pasqua. Non dimentichiamo che siamo nel periodo pasquale, la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana. Quindi davvero vi invito a leggere con molta attenzione questo articolo. Per il pianeta Fede Scienza c'è un bel articolo del caro amico e collaboratore Antonio Farina che ci parlerà dei dinosauri. Chi erano i dinosauri, cosa gli è successo e così via. Oggi sta diventando un mito parlare dei dinosauri, però cosa dice esattamente la scienza, ma non la scienza quella ideologica, la vera scienza. Per il pianeta apologetica abbiamo come sempre l'articolo del professor Corradonier che ci presenta un detto popolare. Hai un dente solo? Sorridi almeno con quello. Ecco, volete sapere di che si tratta? Abbonatevi al settimanale. Per il pianeta famiglia abbiamo la consacrazione alla Madonna, che è la pratica d'amore più bella e da cura della redenzione. E poi abbiamo la ricetta della settimana, che è come sempre dell'Unione Sarda, e questa settimana ci presentano i fagottini di banane al profumo di cannella. Voi sapete, ve l'ho confidato, che uno dei miei vizi è la gola. Quindi il settimanale mi prende sempre per la gola. Ecco, diciamo mi induce in tentazione. Non è facile, ecco, resistere a queste bellissime ricette. Poi vengono dall'Unione Sarda, quindi immaginate, io sono sarda, pensate un po'. Ecco, allora, innanzitutto poi vi voglio, prima di andare avanti con la trasmissione, con le altre, informazioni, vi voglio ricordare come ricevere il settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto vi invito a visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì troverete varie informazioni. Oppure potete scrivere o telefonare al 351-73-39066. Potete chiedere anche gli arretrati, ecco. Se invece volete acquistare qualche altra pubblicazione della Casa Mariana Editrice, visitate il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, oppure potete telefonare, anche in questo caso scrivere un messaggio al 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Bene, allora, prima dello stacco musicale, però devo darvi qualche informazione molto importante. Ecco, qualcosa vi ho già anticipato la scorsa settimana, ma oggi vi voglio dare qualche informazione in più. Dunque, allora, come sapete, le care suore organizzano anche i ritiri spirituali. Quest'anno, come vi dicevo la settimana scorsa, è stato organizzato un ritiro spirituale per famiglie che si terrà a giugno. Ora vi dico anche tutte le date e tutte le varie informazioni. Allora, chiedo scusa, devo un po' ingrandire perché ci segue da YouTube. Voglio metterlo in sovraimpressione. Allora, intanto comunque vi ricordo una cosa, che bisogna fare le iscrizioni naturalmente, ecco, e quindi non dimenticatevi di iscrivervi. Di iscrivervi perché chiaramente bisogna sapere chi c'è. Dunque, però allora facciamo una cosa, vi do queste informazioni al termine della trasmissione perché voglio essere sicura di averle tutte, in questo momento non le trovo, però quindi vi chiedo venia, ecco scusate, anche questo è il bello della diretta, cercherò le varie informazioni e poi ve le ripeterò alla fine della trasmissione. Nel frattempo vi voglio ricordare una cosa importante, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, siamo nella novena, alla Vergine del Buon Consiglio. Ecco, chiaramente, essendo la patrona della radio, vogliamo affidare, a lei e le care suore, la radio e le care suore, ecco, che la Vergine del Buon Consiglio possa sempre continuare come ha fatto fino adesso, lo stiamo vedendo, a consigliarle bene per la programmazione, per il palinsesto, per i collaboratori. Ecco, questi sono tempi un po' complicati, un po' difficili e non è facile trovare persone competenti per poterci aiutare a illuminare di questi tempi così duri, di piena apostasia. Anche all'interno della Chiesa è più facile trovare cattivi maestri e falsi profeti che veri maestri e veri profeti. E la radio ci sta aiutando in questo. Quindi davvero non dimenticate questa novena di preparazione alla festa della Vergine del Buon Consiglio. Davvero. Radio Buon Consiglio e le care suore e tutto l'apostolato poi della Casa Mariana Editrice. E davvero approfittate questa novena a regalare l'abbonamento settimanale di Padre Pio, magari a un vostro familiare o meglio ancora al vostro parroco, in modo che anche la parrocchia, perché il settimanale di Padre Pio è il settimanale della famiglia cattolica, possa avere un sussidio di formazione e informazione cattolica. Che adesso purtroppo è triste dirlo, nelle nostre parrocchie c'è un grande deficit. Quindi facciamo quest'opera di carità. Ecco, regaliamo al parroco, alla parrocchia, un abbonamento settimanale di Padre Pio. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, adesso abbiamo uno stacco di un minuto e mezzo, e dopo lasciamo la parola al professor Dario Pasero che ci presenterà il beato Angelo da Chivasso. A tra poco.
Lo sapevi che c'è una via più facile per raggiungere il paradiso? Lo sapevi che tutti i santi sono stati innamorati della Vergine Maria? Lo sapevi che anche a te sono affidate tante anime da salvare? È in corso una battaglia estrema e il principe di questo mondo cerca di far strage di anime perché sa che ha poco tempo. Ma c'è un'ancora di salvezza. Dio stesso ce l'ha donata, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dobbiamo scendere in campo e usare questo tempo per consacrare quante più anime all'Immacolata. Siamo qui proprio per questo. A maggio, segui anche tu il corso di consacrazione alla Madonna su Radio Buon Consiglio ed entra a far parte dell'esercito della Celeste Condottiera.
Eccoci tornati in trasmissione, abbiamo con noi il professor Pasero. Grazie professore, grazie perché si è collegato con noi per i bei articoli che ha fatto su questa, su questo beato, poco conosciuto, però impossibile da non ammirare, da venerare come tutti i santi. Ci diceva lo spot pubblicitario che tutti i santi hanno amato Maria. Ecco, la devozione a Maria dai suoi articoli era grande nel beato Angelo.
Intanto Ave Maria, buongiorno a tutti, a lei e a tutti gli ascoltatori, alle care suore che mi ospitano gentilmente sia sulle pagine del settimanale sia così ogni tanto, anzi ogni poco, perché non scrivo molto purtroppo perché ho parecchio da fare, quindi devo centellinare anche un po' le forze, però quando posso destino sempre qualche articolo anche al settimanale di Padre Pio, quindi ogni tanto vengo invitato e accetto sempre volentieri di presentare i miei articoli in modo da diffondere sia la lettura, la conoscenza del settimanale, sia soprattutto i nomi di personaggi che hanno illustrato in qualche modo la Chiesa e, detto tra parentesi, anche la nostra terra. Lei quando prima ha detto il nostro ospite piemontese, mi sono chiesto, ma allora Paolo Risso, ecco, no, la dottoressa Siccardi, no, neanche lei, no, sono io, ecco, perché siamo in tre, no, una trimurti quasi induista di collaboratori piemontesi del settimanale, no?
Volevo mettere un po' di suspense,
sì, immagino.
Ci sarà dei tre, ecco.
Il collega astigiano Paolo Risso, che scrive sempre con molta competenza, soprattutto sui santi e soprattutto sui santi del secolo XX e XXI, perché ci sono anche dei santi che hanno iniziato il loro cammino di santità dal 2000, e dei giovani oltretutto, è chiaro. E quindi scrive sempre con molta competenza e lo leggo anche molto volentieri. Poi non parliamo dell'amica dottoressa Cristina Siccardi, anche lei esperta agiografa, lei però più rivolta alla storia della Chiesa e alla geografia, ma dei secoli che vanno, diciamo, dai primi secoli della Chiesa al Medioevo, poi fino ad arrivare al Rinascimento, al Barocco, insomma, fino poi anche ai nostri giorni, ma soprattutto la sua attenzione è rivolta ai santi dei primi secoli e del Medioevo. Li saluto entrambi e quindi, così come ho salutato gli ascoltatori, tutti gli altri ascoltatori. Allora, il Beato Angelo Carletti da Chivasso innanzitutto è un beato, come giustamente ha sottolineato lei, un beato che aspetta, come tutti gli altri beati, di diventare santo. Glielo auguriamo, anche se coi tempi che corrono temo, mi lasci una piccola punta polemica, temo che le virtù, le qualità di un personaggio come quello di Fra Angelo Carletti da Chivasso non siano forse tra le più stimate attualmente per diventare una corsia preferenziale per diventare santo. Infatti, anche se già per diventare beato ha dovuto aspettare parecchio, perché lui vissuto, adesso ne parleremo più ampiamente della sua vita, comunque vissuto nel XV secolo, diventò beato nel 1753 ad opera di Papa Benedetto XIV, che lo elevò al rango di beato. Da allora sono passati 300 anni e ancora non quasi 300 anni e ancora nulla si muove sulla strada della elevazione completa agli altari del nostro Fra Angelo da Chivasso. Di questo parleremo ancora più avanti. Lei mi ha già anticipato dicendo giustamente che nel numero di questa settimana, il numero 16, c'è la seconda parte. La prima parte è sul numero 15, la prima parte essenzialmente dedicata alla vita e alle attività di santità che hanno accompagnato la figura di questo beato, e nella seconda parte, quella in uscita questa settimana, invece l'articolo è dedicato, sì, certo, sempre al beato Angelo, però attraverso le parole di un suo, vogliamo chiamarlo, un suo elogiatore, un suo fan, direbbero adesso, cioè il poeta chivassese, quindi contemporaneo del beato Angelo, Giuseppe Giacoletti. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, il beato Angelo, così come viene familiarmente chiamato dai chivassesi, Chivasso è una terra, una città di una discreta importanza in provincia di Torino, e l'ultima però appartenente alla diocesi di Ivrea, scendendo da nord verso sud, la diocesi di Ivrea parte ovviamente da Ivrea, dal suo territorio, quindi dai confini della Valle d'Aosta, e scende fino ai confini della città di Torino. E l'ultima terra in direzione sud, quindi in direzione Torino, della diocesi di Ivrea è appunto Chivasso. In più Chivasso è una sorta di porta di ingresso, di snodo, ed è uno snodo anche viario e ferroviario, ma prima che viario e ferroviario è uno snodo storico, tra tre realtà molto importanti della regione, cioè il canavese, la diocesi di Ivrea a nord, il torinese, la città di Torino, con i comuni dell'immediata cintura settentrionale a sud di Chivasso, e il Monferrato a est, no? Pochi chilometri a est di Chivasso si entra già nella provincia di Asti, e poi si procede verso Alessandria e si entra nelle prime alture del Monferrato. Per di più Chivasso è sul fiume Po, cosa che ha favorito, specialmente chiaro, nei secoli passati, una comunicazione molto attiva, non solo via terra, ma anche via acqua, con sia soprattutto col Monferrato, perché chiaramente seguendo la corrente del fiume si va verso il Monferrato, mentre meno verso Torino, perché chiaramente per scendere a Torino via acqua, via Po, bisogna andare controcorrente, quindi era favorita la via di terra. Però il Po è servito come strada nei secoli passati verso appunto la pianura vercellese, le colline del Monferrato, perché non dimentichiamo che il Po esce da Chivasso e sulla sua destra orografica trova le colline del Monferrato, sulla sua sinistra orografica trova la pianura vercellese. Allora, il beato Angelo, come lo chiamano appunto lì familiarmente i chivassesi, è una di quelle figure che è venerata in due località entrambe importanti. È infatti copatrono sia della città di Chivasso, dove nacque, sia della città di Cuneo, dove morì. Non solo, ma favorito coi suoi miracoli riconosciuti entrambe le città. Ne parleremo. Si ricordano almeno due miracoli importanti, uno a Chivasso e l'altro a Cuneo. Dunque, chi era questo Fra Angelo Carletti da Chivasso? Nato nel 1411 da una famiglia di buona consistenza economica, insomma figlio di mercanti, quindi personaggio che apparteneva, diremmo noi, alla elite cittadina. Si laurea sia in diritto, giurisprudenza, sia in teologia a Bologna, ricordiamo, per inciso, era assieme a Padova una delle due più importanti università italiane fin dal Medioevo. Quindi si laurea a Bologna, ritorna nella sua città e fa carriera all'interno delle istituzioni pubbliche. Grazie alla laurea in giurisprudenza entra nel senato appunto del Marchese di Monferrato. Chivasso all'epoca apparteneva appunto al Monferrato, era quindi terra aleramica, paleologico aleramica, appunto la famiglia dei paleologi che dominava appunto, che regnava sul Marchesato di Monferrato. Quindi Beato Angelo entra diremmo noi, nell'amministrazione pubblica, ma ad altissimo livello, è membro del Senato, quindi del massimo organo deliberativo del Marchesato, quando poco più che trentenne, quindi siamo evidentemente intorno poco dopo il 1440, muoiono i genitori. E questo trauma, questo dramma familiare fa sì che il Beato Angelo muti completamente vita. Decide di abbandonare tutto, in particolare i beni terreni, quindi destina parte dell'eredità a una sorella e il resto dell'eredità lo trasferisce ai poveri, lo regala ai poveri ed entra nell'ordine francescano, si fa frate minore osservante. Come frate minore, quindi entrato nell'ordine, viene destinato al convento di Santa Maria del Monte a Genova. Il nome di questo convento è particolarmente significativo, Santa Maria del Monte, e capiremo tra breve perché. Lì conosce una figura di ecclesiastico molto importante, il cardinale Francesco del Monte, che appunto diventerà poi papa col nome di Sisto IV e, divenuto papa, si ricorderà del suo amico cappuccino. Quindi a Genova, durante il periodo trascorso in questo monastero, cosa fa? Utilizzando le sue conoscenze giuridico-economiche, che aveva appunto non solo studiato in teoria sui libri a Bologna, ma aveva poi messo in pratica, aveva seguito concretamente giorno dopo giorno quando era amministratore del Senato del Marchese di Monferrato. Quindi, mettendo ancora più in pratica queste sue conoscenze, cosa fa? Prendendo anche atto di quella che era la situazione di molti poveri nella città di Genova e in altri luoghi che conosceva, lui si era ritrovato, cosa fa? Fonda quello che viene considerato il primo monte di pietà. Ecco il monte, no? Andare a impegnare al monte è ancora un modo di dire, forse adesso non si usa più tanto, ma un tempo era abbastanza comune, no? Dire vado al monte, senza dire al monte di pietà, vado al monte ad impegnare. Il monte, il nome deriva appunto dal monastero di Santa Maria del Monte a Genova. Oltre che a Genova, il Beato Angelo è attivo anche a Savona e qui appunto radica questa abitudine nelle terre appunto dell'allora Repubblica di Genova, radica l'abitudine appunto del Monte di Pietà, non solo, ma scriverà anche dei trattati sull'usura, su come l'usura sia una tecnica accettabile se usata in favore dei poveri. Cioè non è un peccato sostanzialmente prestare denaro, purché gli utili di questo preso denaro vadano anche ai poveri, cioè fatte salve, diremmo noi, le spese, no? Vadano ai poveri. Quindi non c'è una condanna dell'usura, c'è la condanna ovviamente dell'usura intesa come strumento esclusivamente di arricchimento personale, oltretutto contro la direttiva evangelica dell'aiutare, di venire incontro ai poveri. Quindi, divenuto noto anche per queste sue fondazioni e per queste sue opere anche di carattere teorico, Carletti ritorna in Piemonte, ma non a Chivasso, non nella sua patria, bensì nel Piemonte meridionale, dove aiuta, collabora nella fondazione di diversi monasteri, ovviamente di cappuccini, a Pinerolo, a Saluzzo, a Mondovì, quindi siamo sostanzialmente nella provincia di Cuneo, comunque nel Piemonte meridionale. Colgo l'occasione per anticipare che altri miei interventi, che spero troveranno spazio sul settimanale di Padre Pio tra qualche tempo, riguardano proprio la presenza dei francescani e dei cappuccini in Piemonte, in particolare nel Piemonte meridionale, terra di cui sono originario. La sua fama cresce e nel 1478 si trova a Pavia, viene eletto vicario generale dell'ordine e questa carica gli sarà confermata per 12 anni, quindi fino quasi alla morte avvenuta nel 1495. Ma tra il 1478 e il 1495 passano parecchi anni e soprattutto passano parecchie imprese molto importanti del Beato Angelo, cioè grazie sia all'aiuto, alla fraterna collaborazione col suo antico compagno di giovinezza, il Papa Sisto IV, il cardinale, divenuto Papa appunto col nome di Sisto IV, e del successore di Sisto IV, cioè Innocenzo VIII, il Beato Angelo viene messo a capo, diciamo, di due crociate, chiaro, non in Terra Santa, ormai sono passati i tempi in cui si potevano e si dovevano fare le crociate contro gli infedeli in Terra Santa, due crociate in una terra che santa non è nel senso storico del termine, ma che era tribolata allora come adesso da eresie, da apostasie, da grandi crisi all'interno della Chiesa, cioè l'Italia. Prima viene messo a capo della crociata in Italia contro i turchi, quindi sì, contro gli infedeli, ma in Italia, la crociata di Otranto, siamo nel 1480-81, viene messo a capo spirituale, ovviamente, come guida spirituale, di questa crociata che libererà la terra d'Otranto, quindi l'estremo lembo sud-est d'Italia in Puglia, dalla presenza dei turchi che lì si erano insediati da parecchio tempo e che, insomma, disturbavano sia disturbavano le popolazioni locali, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche con razzie, saccheggi, insomma, con attività così non utili certamente allo sviluppo di questa terra. E l'altra crociata, la quale viene messo a capo, sempre spiritualmente parlando, è qualche anno dopo, cioè tra 1491 e 1493, la crociata contro l'eresia valdese. Abbiamo detto che ha collaborato a fondare un monastero a Pinerolo, le valli pinerolesi, Pellice, Chisone e Germanasca, le tre valli che si irradiano da Pinerolo, dalla pianura pinerolese verso le montagne, sono ancora adesso il regno, diciamo così, dell'eresia valdese, sono dette, definite anche proprio le valli valdesi del Piemonte. Quindi in queste valli valdesi e nelle valli specularie a queste in Provenza, quindi dall'altra parte delle Alpi, abbiamo delle valli della Provenza alpina. Ecco, quindi la presenza valdese era ed è tuttora molto forte nelle valli pinerolesi, ma anche nelle valli provenzali, dove i valdesi avevano, valdesi e dugonotti, avevano preso l'eredità, in qualche modo ricevuto l'eredità dei Catari, dell'eresia catara che distrutta, no, sconfitta nel XIII secolo, aveva però lasciato alcune radici, alcune male piante, alcune male radici che continuavano a germogliare negli anni appunto successivi alla crociata contro gli albigesi nel XIII secolo. Quindi il Beato Carletti si impegna in questa crociata e ci racconta nelle sue biografie ufficiali che senza aver mai partecipato ad azioni militari, senza aver mai usato la violenza, ma solo con la predicazione, con la parola e con l'esempio, riuscì a conciliare in alcuni casi, laddove non si poteva venire a capo dell'eresia, riuscì comunque a conciliare, a mettere pace tra cattolici e valdesi. Teniamo conto che i valdesi all'epoca non avevano ancora aderito all'eresia protestante. I valdesi aderiranno ufficialmente all'eresia luterana protestante solo nel 1532, col cosiddetto Sinodo di Chanforan. quando appunto le chiese valdesi del Piemonte decideranno di entrare ufficialmente nella eresia luterana, nella riforma protestante. Però erano i valdesi eredi di Pietrovaldo, vicini ideologicamente al protestantesimo, ma non ancora ufficialmente protestanti. Quindi, laddove il Beato Angelo non riuscì a convertire, riuscì però a conciliare, quantomeno a far cessare le lotte tra cattolici ed eretici. E in molti altri casi, invece, grazie appunto alla predicazione, all'esempio, riuscì a convertire, questo soprattutto in Provenza, più che non in Piemonte, riuscì a convertire molti eretici al cattolicesimo, cioè a far tornare o a convertire al cattolicesimo molti eretici. Gli ultimi anni, dopo queste crociate nelle valli eretiche, non possiamo ancora definirle protestanti, nelle valli eretiche, pre-protestanti, dopo queste crociate il Beato Angelo si ritirò nel convento di Sant'Anna a Cuneo, dove morì nel 1495, dopo aver attraversato praticamente tutto il secolo. Due parole sui miracoli, abbiamo parlato dei miracoli, se ne ricordano particolarmente, oltre a vari miracoli, diciamo, di tono minore, guarigioni da malattie, da cecità, se ne ricordano in particolare due. Uno, la protezione richiesta e ottenuta dalla popolazione chivassese durante l'epidemia di colera del 1835. L'epidemia di colera colpì sostanzialmente tutti gli stati sabaudi, quindi tutti gli stati di terraferma, quindi tutto il Piemonte, ma Chivasso fu tra le poche terre immuni da questa epidemia di colera. E appunto se ne diede il ringraziamento al Beato Angelo, che era stato pregato pubblicamente perché proteggesse la sua città. Allo stesso modo si ricorda i suoi interventi che avrebbero aiutato la città di Cuneo durante i parecchi assedi che questa città dovette sopportare tra fine del 500 e la metà del 700, durante le varie guerre condotte dal duca di Savoia e poi dal re di Sardegna. Cuneo dovette subire parecchi assedi ad opera, soprattutto ovviamente dei francesi, quasi sempre alleati con gli spagnoli, quindi dai franco-ispani, e la popolazione di Cuneo pregò Beato Angelo, pregò di intervenire per aiutare la città, e parecchi episodi in cui la città fu salvata da situazioni peggiori di quelle che in realtà poi subì furono assegnati all'intervento, all'intercessione del Beato Angelo. Addirittura si parla di un ultimo miracolo compiuto addirittura una trentina d'anni fa, nel 1996, 95-96, quando appunto parte della chiesa dei Cappuccini a Cuneo crollò il tetto, ma nessuno fortunatamente fu ferito. E anche questa fortunata circostanza, quindi nella disgrazia, la fortunata circostanza che nessuno venisse ferito, fu consegnata alla intercessione del Beato Angelo. I libri, Beato Angelo, abbiamo detto, ha scritto molto, ha scritto parecchio di noi diremmo economia, finanza e diritto, ma ha scritto anche di teologia, soprattutto di teologia morale. In particolare un testo che venne poi chiamata la Summa Angelica, in realtà un testo che si occupava di questioni morali, no? Era appunto un testo di teologia morale, in cui appunto si prendevano in esame vari casi di coscienza e si cercava di darne una soluzione. Talmente grande fu l'importanza di questo testo, e unendolo al fatto che l'autore era Angelo Carletti, venne definito così, e ancora adesso è conosciuto, come Summa Angelica. Quest'opera porta con sé due avvenimenti piuttosto interessanti, anche se molto diversi tra loro. L'uno è che fu la prima opera ad essere stampata, quindi essere stampata con i torchi di Gutenberg, in Piemonte, intorno agli anni 60 del 1400. Quindi la stampa era stata inventata da poche decine d'anni. E il primo libro che uscì da uno, chiamiamolo noi così, uno stabilimento tipografico piemontese, se non sbaglio a Mondovì, ma potrei anche non ricordare bene. Comunque, il primo libro stampato che uscì da un stabilimento tipografico piemontese, una bottega tipografica piemontese, fu appunto la Summa Angelica del Beato Angelo. Questa è la prima osservazione, una curiosità, ma insomma non di poco conto. L'altra, molto più interessante, è che quando Lutero sulla piazza di Wittenberg diede inizio in qualche modo alla riforma protestante, alla no, riforma luterana, bruciando pubblicamente sulla piazza la bolla di scomunica Exsurge Domine, quindi la sua bolla di scomunica, la Summa Theologica di San Tommaso, ma aggiunse per far buon peso, una terza opera, cioè la Summa Angelica di Beato Carletti. A tal punto quest'opera aveva toccato un nervo scoperto, evidentemente, di Lutero e della sua riforma teologico-morale. Quindi tre opere, tre testi vennero bruciati: la bolla di scomunica, la Summa Teologica di San Tommaso e la Summa Angelica del Beato Carletti, che Lutero amava definire summa diabolica, ovviamente, perché diabolica dal suo punto di vista, evidentemente, perché andava appunto a toccare dei nervi scoperti, dei punti deboli del suo pensiero. Quindi
Lo metteva
un
nudo,
onore, come?
lo metteva nudo.
Eh sì, un onore, tra virgolette, che toccò all'opera del Beato Carletti, ma visto chi l'aveva compiuto questo gesto, cioè Martin Lutero, possiamo veramente definirlo un onore, no? Che
Sì.
quest'opera sia stata bruciata da Lutero. Due parole e concludo. Dicevamo, 1753 fu riconosciuto come beato, venne scritta una biografia da un suo confratello, fra Agostino da Roma, che viveva però nel convento di Ascoli Piceno. Ed è la prima e anche la più completa biografia del Beato Angelo. 100 anni dopo, 1853, il conterraneo, e qui veniamo all'argomento della seconda parte del mio articolo, quello che compare nel numero 16, quello che vedete in sovraimpressione. Il conterraneo chivassese Giuseppe Giacoletti, frate Scolopio, che in quegli anni era tornato in Piemonte dopo aver vissuto per molti anni a Roma, scrisse in onore e in ricordo dei 100 anni della beatificazione di Fra Angelo, scrisse un carme latino che lui stesso tradusse in terzine dantesche, tradusse in italiano in terzine dantesche, sulla vita e le opere del Beato Angelo, in cui appunto si ricordano in particolare la spogliazione da tutti i beni di famiglia dopo la morte dei genitori. Chiaramente questi versi ricordano molto da vicino il passo dantesco del canto undicesimo del Paradiso, in cui viene mostrato San Francesco che rinuncia a tutti i suoi beni per darli ai poveri. La grossa differenza, come tutti voi saprete, è che San Francesco rinunciò ai suoi poveri, scusate, ai suoi beni in favore dei poveri. Ho fatto una comparazione compendiaria. Rinunciò a tutti i suoi beni in favore dei poveri davanti al padre. Proprio rinunciò alla famiglia, ai beni e apertamente disse al padre che non voleva più essere suo erede, non voleva più continuare la vita di prima. Beato Angelo invece compì questo gesto dopo la morte dei genitori. Ma il testo assomiglia molto, anche lì c'è questa immagine del beato, del santo in Dante, il santo Francesco, qui è il beato Angelo, che si spoglia delle proprie vesti, che si spoglia dei propri beni. E poi nel Carme si ricordano molto dal cinema, molto, con molta, anche, diciamo pure, anche con molta enfasi, i due momenti, diciamo, chiamiamoli tra virgolette militari del Carletti, cioè la crociata contro i turchi a Otranto e la crociata contro Valdesi, e chiamiamoli Valdo Catari della Provenza, anche in Provenza come nelle valli piemontesi, la riforma non era ancora arrivata, diciamo, pre-Lutero, pre-riforma. Prima ho parlato di Ugonotti, ma non storicamente, così come definizione generica di protestanti francesi. Certamente gli Ugonotti sono successivi al 1490, quando Carletti andò a combattere questa crociata. Erano anche lì valdesi, non dimentichiamo che Pietro Valdo nel secolo XIII operò prima a Lione e poi in Piemonte. Quindi c'era questo legame tra il Delfinato, la Provenza, insomma, le Alpi francesi, le Alpi orientali, scusate, le Alpi orientali francesi e le Alpi occidentali piemontesi. Quindi ancora a fine 400 c'erano dei nuclei di, chiamiamoli, poveri di Lione, Catari, insomma, eredi di queste sette ereticali medievali francesi. Tutti costoro, quelli che non si sarebbero convertiti al cattolicesimo, confluiranno poi, dopo il 1520-1530, nella riforma protestante, o luterana o calvinista, ecco, sia i valdesi che gli ugonotti francesi sceglieranno vuol dire, la strada calvinista più che non quella luterana, però convoglieranno nella riforma. Spero di aver illustrato questa figura molto importante che ancora adesso è venerata sia a Chivasso. C'è una sua bella statua nella piazzetta antistante al municipio, c'è una sua statua molto semplice, molto umile, molto francescana a questo punto di vista, e appunto dedicata al Beato Angelo. A Cuneo ci sono le sue spoglie mortali nel santuario degli angeli, Via degli Angeli a Cuneo, e tutti gli anni una delegazione di parrocchiani chivassesi si reca nel mese di settembre, quando c'è la memoria di questo santo, a Cuneo per in qualche modo rinsaldare questo legame tra le due città che hanno visto la nascita e la morte, ma anche l'attività prima dell'ingresso nell'ordine Chivasso, dopo l'ingresso nell'ordine il cuneese, Cuneo poi in particolare, del nostro beato. Io non so se moltissime persone staranno vedendomi, ascoltandomi in questo momento, perché è ora di lavoro, giustamente io sono in pensione, quindi posso approfittare, ma capisco che la gente a quest'ora in genere lavori o altro da fare. Magari mi ascoltano poi, spero, in differita. Però se c'è qualcuno che vuole intervenire, io resto a disposizione, signora Ester, sono qui.
Sì. Prego, allora, se avete qualche domanda da fare al professore, lui è disponibile. Prego, allora l'aspettiamo. Ecco, nel frattempo, riflettevo su quello che lei diceva, professore. Certo, il Piemonte è davvero terra di santi, eh? Oggi si pensa soprattutto a San Giovanni Bosco, per carità, ecco, è
Sì.
giusto che sia così. Però ecco, anche la professoressa Cristina Sicardi da lei citata, così anche il professor Pannolizio, anche lei da lei citato, che scrivono anche questa settimana, hanno presentato tante figure di santi e di beati, nonché di
Carlo
fondatori. Insomma.
Acutis, ancora
Sì.
adesso, per parlare dei santi di adesso, ma
Sì.
per tornare indietro, pensiamo quindi a diocesi di Ivrea, il beato Varmondo Arborio, quasi nessuno sa chi sia. È un
Ecco, ci
beato,
dica due parole, ecco, ci dica due parole su di lui.
ma dico la verità, io non ho mai approfondito questa figura. Di lui si sa però che entrò in contrasto con Arduino, quello che fu viene ricordato come il primo re, primo d'Italia. Siamo nelle lotte ancora, quelle che poi saranno le lotte per le investiture. Quindi allora Beato Varmondo era vescovo di Ivrea. E di lui si conserva un reliquiario molto prezioso, molto antico, nella biblioteca capitolare di Ivrea, e sono appunto famosi gli scontri che poi proseguirono anche dopo che Arduino fu proclamato re d'Italia tra questi due. sono appunto momenti di quella lotta tra potere laico e potere religioso tipica del Medioevo. Terra di santi, ma terra anche di eretici, pensiamo appunto a tutte le valli valdesi,
Beh, io
ma
abito
poi.
in Toscana, quindi mi pare che come si dice, tutto il mondo è paese, tutte le regioni
Sì,
sono
no, no,
paese
certamente, non è
allora.
che poi di certi primati uno ne farebbe anche volentieri a meno, però vabbè, ci sono questi
Dico sempre
pseudo-primati.
ad amici piemontesi che mi dicono: purtroppo noi abbiamo il primato degli iscritti alla massoneria, abbiamo il primato degli iscritti alla massoneria in Piemonte. Io rispondo: vabbè, avete la sindone, però
Sì, diciamo che
avete questo.
certe protezioni ci aiutano indubbiamente. Poi se pensiamo che la cosiddetta unità d'Italia è stata fatta dai massoni, Costantino Nigra, tanto celebrato, no, l'ambasciatore a Parigi, quello che andando a letto con l'imperatrice di Francia riuscì a convincere Napoleone III a aiutare Cavour e Vittorio Emanuele II, era il gran maestro della massoneria in Italia. E non parliamo di Cavour, non parliamo di tutta questa genia, no? In Piemonte diremmo questa ghisaia, questa gineria, no? Questa gentaglia che si vanta di aver fatto, che viene ancora adesso portata in palmo in mano, che ha fatto l'Italia. Erano tutti massoni.
Ne so qualcosa
I massoni
perché.
provinci, se pensa che in una città come Ivrea, che ha 22.000 abitanti, quindi è una cittadina, ci sono due logge massoniche, due.
Sì. Ma
Quando
ne
a
so
Torino
qualcosa.
ce ne saranno 6 o 7, no, forse anche un po' di più, però non c'è proporzione che in una cittadina
Certo,
di
sì.
22.000 abitanti ci siano due logge massoniche. E i personaggi,
Guardi,
anche noi,
capisco perché.
chiaramente non faccio i nomi, ma di cui tutti sanno l'appartenenza, insomma.
Guardi, io abito in Toscana ormai da 29 anni, però sono sarda e quindi so bene Piemonte e Sardegna, questa unione massonica che hanno. La capisco perfettamente, ecco,
Certo,
diciamo, ecco.
è una delle due logge intitolata Guarda caso a Costantino Nigra e l'altra non so bene, forse a Carlo Botta, non so, comunque un altro cavaliere
Però ecco.
dell'Inghilterra.
Io dico sempre ai miei amici piemontesi, ecco, il Signore non vi ha dimenticato, ecco, vi ha affidato la sindone nonostante questa presenza diabolica della massoneria,
Sì.
però vi ha affidato la sindone, ecco, dico
Ma
sempre
sono appunto quelle grandi contraddizioni che nel mondo troviamo un po' dappertutto, no? Quindi ha una grande potenza, una grande presenza diabolico, massonico diabolica, fa da contraltare fortunatamente una grande presenza, non lei ha citato giustamente la sindone, ma pensiamo appunto ai santi che tutto sommato hanno combattuto. Pensiamo che Don Bosco, visto che lei l'ha citato, ha combattuto fieramente la monarchia. Pensiamo a tutte le profezie di Don Bosco su Vittorio Emanuele II e sulla monarchia sabauda, proprio perché sapeva che erano ispirati dalla massoneria. Da quando le Savoie hanno abbracciato il liberalismo e quindi poi siamo arrivati a Cavour e a tutti i suoi degni compari, da quel momento Casa Savoia ha abdicato, e lo dice molto bene la nostra
Sì.
comune amica Cristina Siccardi nel suo libro I Savoia e la Chiesa, che ho avuto il piacere di recensire, hanno abdicato al loro ruolo secolare di amicizia con la Chiesa. Dal Medioevo fino al 1831, Casa Savoia, quindi prima il Ducato di Savoia, poi il Regno di Sardegna, sono stati fedeli alleati della Chiesa e hanno dato diversi santi e beati alla Chiesa, sia maschi che femmine. Beata Cristina di Savoia, Amedeo di Savoia, Beato, per non dimenticare gli ultimi, no? Lo stesso Amedeo di Savoia, re di Spagna, che è morto, se non sbaglio, in un concetto di santità, o comunque ha avuto l'onore così di essere ricordato tra i sovrani più fedeli alla religione cattolica. Ma dopo Carlo Felice, i Savoia hanno abbandonato questa
Sì.
felice collaborazione e si sono dati in braccio alla massoneria. Quindi anche l'unità d'Italia tanto celebrata, vabbè, sì, oramai ce la dobbiamo subire, però non dimentichiamo che è stata fatta dagli inglesi, dai francesi, dove l'Inghilterra, dove la massoneria era nata, la Francia, che a quei tempi era regno del laicismo, no? Questa parola di cui adesso la gente si riempie la bocca, no? laicità, laicismo. La vera laicità è rispettare le opinioni quando queste non vengono a cozzare contro le nostre, diciamo la
Che poi in
verità.
realtà l'Italia era già unita, perché già si parlava di italici molto prima del
Ma sì, ma
Risorgimento.
poi poteva andare benissimo un'unità federativa. Io sì, non voglio fare propaganda perché stiamo parlando di 105, no, 200, quasi 200 anni fa oramai. Un'unità federativa, magari
Ma era
con a
solo un
capo.
modo per togliere Roma al Papa, diciamolo,
Eh
ecco.
sì, chiaro, ma la massoneria cosa vuol fare? Vuole
Sì.
erodere poco per volta il potere religioso, il papato di una volta e arrivare alla fine del mondo.
Ma
Tutto
quello che
questo.
non riesce il mondo lo fa da solo il cristiano. Volevano buttare giù la tiara, però l'ha fatto un papa. Incredibile, ecco.
Non entriamo nel merito
No, no,
perché.
no. Ecco,
Come
sì.
dicono nei film americani, tutto quello che dico può essere usato contro di
Tanto
me.
contro di me, esatto. Quindi meglio tacere. Grazie,
Sì, grazie
professore. Allora, siamo quasi in
a voi.
conclusione. Devo dare le ultime informazioni e poi ci salutiamo. Ecco, e vi lascio alla programmazione della radio. Allora, dicevamo gli esercizi spirituali per le famiglie organizzate da Radio Buon Consiglio. Si terranno a Loreto, il 7 e il 9 giugno del 2024 all'Hotel San Gabriele. Per maggiori informazioni vi invito a telefonare allo 02 25 4 4 4 391 oppure scrivere all'indirizzo email radiobuonconsiglio@gmail.com. Per prenotazioni, se già volete prenotare per voi e per le vostre famiglie, potete telefonare allo 08 25 449 043 oppure al numero di cellulare 338 489-0564. Gli esercizi si terranno al termine del corso di consacrazione alla Madonna, che si farà per tutto maggio, l'abbiamo sentito prima nello stacco precedente, e si concluderà con la Santa Messa, la consacrazione di adulti, famiglie e bambini alla Celeste Regina, proprio nella Basilica di Loreto. Lungo i 3 giorni di esercizi verranno offerti spazi di preghiera e di formazione per gli adulti, momenti ricreativi e di gioco per i bambini. E alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. Ecco, ripeto, soprattutto per chi ci ascolta dalla radio, come avere maggiori informazioni e per prenotazioni. Allora, per avere maggiori informazioni, visitate prima di tutto il sito ufficiale che è www.radiobuonconsiglio.it. Scrivete a Radio Buon Consiglio all'indirizzo email rbuonconsiglio@gmail.com oppure potete telefonare allo 08 25 444 391. Per prenotare potete chiamare lo 08 25 449 043 oppure questo numero fisso potete telefonare al numero di cellulare che è il 338 489 0564. Bene, adesso dobbiamo ridare la linea alla radio. Grazie al professor Pasero per la sua compagnia, la sua disponibilità. Questo è un
Grazie a voi
arrivederci.
per la vostra
È un
pazienza.
arrivederci. È un arrivederci perché gli articoli sul settimanale di Padre Pio del professor Pasero non mancheranno e anche la sua gradevole presenza su Radio Buon Consiglio, sui nostri canali, è sempre ben accetta, professore. Quindi è un arrivederci.
Grazie, se vi fa piacere sono qui. Ave
Assolutamente
Maria.
sì. Ave Maria e a giovedì prossimo.